Undicesima domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal profeta Ezechiele al capitolo 17, versetti da 22 a 24, che ora ascoltiamo. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò, e lo pianterò sopra un monte alto imponente, lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto, innalzo l'albero basso, faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. L'albero del cedro ha un valore importante in tutta la scrittura biblica. Secondo la tradizione ebraica, i suoi rami e i suoi frutti sono tuttora utilizzati per costruire le capanne nella festa d'autunno, chiamata appunto delle capanne, in cui si celebra la memoria del passaggio di Israele nel deserto. Il cedro è un albero maestoso, ricco di frutti, che simboleggia protezione e fecondità. Attraverso il suo simbolo, il Signore affida a Ezechiele un messaggio di speranza e di rinascita. Il paese dei cedri, per definizione, era il Libano, come anche tutta la Mesopotamia. E questa profezia è proprio per i deportati a Babilonia, tra cui si trova anche Ezechiele. Il Signore annuncia loro un tempo nuovo, il tempo del ritorno, che corrisponderà a una rinascita del regno di Giuda. Il ramoscello dalla cima del cedro che il Signore raccoglie è il popolo dei deportati o coloro che ne restano. Quel ramoscello sarà un nuovo germoglio che, piantato sul monte Sion, diventerà un grande cedro, segno di vitalità rinnovata e di fecondità. Ma, come abbiamo ascoltato, la sua magnificenza e la sua bellezza non è fine a se stessa, ma per accogliere alla sua ombra tutti gli uccelli del cielo. Allora questo avvenimento nuovo sarà una lezione per tutti gli altri alberi della foresta, che impareranno così che per il Signore la vera grandezza nasce dalla piccolezza e non dalla presunzione di forza e di potere sugli altri. L'albero e la foresta sono simboli, il primo del popolo di Dio, la seconda di tutti gli altri popoli di quella terra che in quel tempo corrispondeva al territorio che va dalla Mesopotamia all'Egitto. Ambedue, Mesopotamia ed Egitto, terre di esilio da cui il Signore ha sempre ricondotto il suo popolo. I profeti, come ora Ezechiele, hanno sempre trasmesso questo messaggio di speranza e di rinascita, ma hanno anche svelato, manifestato la difficoltà del popolo eletto ad accogliere fino in fondo il messaggio, perché spesso ogni ritorno diventa con il tempo una pretesa di potere, a imitazione proprio dei popoli che si considerano vincitori e da cui Israele è stato liberato. Di quei popoli che, considerandosi appunto forti, si considerano padroni della loro storia, dimenticando che essa appartiene a Dio. E questa è una parola che riguarda non solo ogni popolo, ma anche ogni uomo, perché è un invito a ricordare sempre che il Signore solleva dalla condizione di povertà e di fragilità, nella misura in cui la riconosciamo in noi, non come una condizione di inferiorità, ma come un affidamento alla sua opera di riscatto, che non vuole fare di noi dei padroni della storia, ma vuole darci la forza di trasmettere ai fratelli più deboli la sua stessa compassione, quella compassione che ci ha rigenerati e rinnovati. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetti da 6 a 10, e noi ora ascoltiamo la pagina del Vangelo di Marco, al capitolo 4, versetti da 26 a 34. Ascoltiamo la prima parte. Gesù diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Gesù parla in parabole, suggerendo così attraverso il racconto e le immagini il senso di quello che intende comunicarci. Ai discepoli poi, come vedremo, spiega il significato delle sue parole. A questo suo parlare in parabole non è un semplice dato che appartiene solo alla vita terrena di Gesù. Prima ancora di riflettere meglio su queste parole del Vangelo di oggi, credo che sia importante prestare attenzione al senso del parlare in parabole. Perché quando ascoltiamo la scrittura dall'inizio della rivelazione biblica, abbiamo la netta impressione che i fatti raccontati non siano semplici avvenimenti storici, anche se una trama storica c'è sempre, ma che proprio attraverso quel racconto Dio ci consegni un messaggio che riguarda il senso di tutta la storia umana. E potremmo dunque riconoscere che Dio ci parla sempre in parabole. E questo dal principio, attraverso le vicende delle figure bibliche, e che partendo dal racconto stesso della creazione, egli ci consegna un tesoro inestimabile. Ed è quello che rivela il valore e il senso di ogni cosa. In questa pagina di Marco che abbiamo ascoltato nella sua prima parte, Gesù ci parla del regno di Dio, quella creazione nuova che egli compie attraverso la nostra vita e che non annulla la creazione esistente, ma ne mette in luce il tesoro nascosto, che facciamo spesso tanta fatica a vedere. E questi esempi sono tratti dalla vita agricola, che tutti coloro che ascoltano li comprendono, sia per la loro familiarità che per la loro concretezza nelle immagini. Nel primo esempio che abbiamo ascoltato, il regno di Dio è rappresentato dal gesto dell'uomo che getta il seme nella terra. Il seme non ha bisogno di essere assistito, perché ha in se stesso la forza naturale che lo spinge a germogliare e a crescere. L'uomo interviene nuovamente quando è il tempo di mietere le spighe già mature. E così il seminatore e il seme sono strettamente collegati al fine di raggiungere lo stesso scopo, quello della raccolta del grano maturo. La seconda parabola, adesso ascoltiamo alcuni versetti, diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Ed ecco il secondo esempio, quello della senape. Si sa che questo seme è molto piccolo, quasi un granello di polvere, ma che possiede una grande capacità di sviluppo, al punto da diventare un albero maestoso, capace di accogliere gli uccelli che costruiscono i loro nidi sui suoi rami. Questa descrizione, come la precedente, ci suggerisce un'immagine del regno che in realtà fa ancora oggi fatica ad essere compresa. Innanzitutto per il modo in cui è descritta la sua origine, che è quella di una piccolezza che coincide con una quasi invisibilità, come il seme nella terra, come il granello di senape. Eppure tutto ha inizio da qui, da questa piccolezza, e questi semi sparsi nella storia degli uomini ci parlano di una presenza di Dio in mezzo a noi che non attira l'attenzione e non si manifesta come uno spettacolo di potenza o con segni prodigiosi, ma accetta di essere invisibile per dare a noi, che la cogliamo come la terra coglie e nutre i semi, la possibilità di entrare nell'opera di Dio come suoi collaboratori reali. Siamo la terra che riceve i semi del regno, anche quando non lo sa, a patto che li accolga nel suo seno e li nutra di sé. La terra è come la condizione umana. Ha in sé il potere di dare la vita condividendo la propria, ma non ha il potere di fare in modo che la sua vita dia frutto da sola. Questo avviene solo se essa accoglie da Dio i semi che la fecondano. Ecco quello che le parabole continuano a insegnarci, che il regno di Dio è in mezzo a noi e in noi, e nella sua piccolezza chiede di essere accolto e nutrito per fare di noi, in quei frutti che nascono da questo dono reciproco, una sostanza sola con colui che ci ha scelti come dimora del suo regno.